Signori, buonasera a tutti, mi fa piacere vedervi così, così numerosi, sempre di più, mi sembra un dato confortante effettivamente. Siamo alla nostra lezione, non mi ricordo numero quale, sulle halachot di Shabbat. Siamo a buon punto sui temi che riguardano l'uso della cucina di Shabbat. E questa sera, dopo aver parlato della plata, vi ricordate, in tutti i modi possibili, ci occuperemo di un tema: come si preparano il tè e il caffè di Shabbat. Sembra una cosa banale, in realtà non lo è, ed è collegata con altri aspetti delle halachot sulla melachah di Mevashel di Shabbat, che mi propongo effettivamente di approfondire prima di arrivare a dare una risposta al tema in oggetto. Credo che queste regole di Shabbat ci impegneranno forse per altre 2 settimane, ma penso che sia il caso, dopo aver sviscerato l'argomento in questo modo, di portarlo a degna conclusione. Dopodiché elaboreremo insieme qualche altra idea da sviluppare. Da dove partiamo? 2 sono gli argomenti di Halakha tratti dallo Shulchan Aruch che ci interessano per il tema in oggetto, per il tema di cui vogliamo occuparci questa sera. Mi sembra che le scorse settimane, a proposito della plata, avevamo parlato anzitutto della regola En Bishul Achar Bishul. Dopo che un cibo è già stato cotto a dovere, vi ricordate qual era la regola? Non c'è più posto per un'altra cottura. Cioè, lo si può rimettere sul fuoco, in realtà non sul fuoco, su una fonte di calore coperta, per evitare di dare l'impressione di cucinare, senza alcun timore, perché En Bishul Achar Bishul. Una volta che il cibo è completamente cotto,
è cotto.
Non c'è più spazio per un'altra cottura. Va bene? Dove si applica, per esempio, questo aspetto? La mia domanda è la seguente. Possiamo mettere della mozzarella o del formaggio, della mozzarella, a sciogliere dentro un piatto che contiene della pasta molto calda? Di Shabbat si può?
Intendi mentre è sulla fonte di calore o dopo?
Dopo che è stata tolta dalla fonte di calore. Dopo che è stata tolta dalla fonte di calore, ma comunque ha un calore superiore ai 45 gradi, di cui abbiamo parlato, di cui torneremo a parlare oggi. Cosa direste voi?
Forse no, perché c'è una nuova cottura.
La risposta più che mi aspettava, più ovvia, è che è una nuova cottura. La mozzarella si scioglie e questo dimostra che è
cambia stato.
Anzi, che è una cottura. La domanda che stavo facendo è se si può mettere della mozzarella su della pasta molto calda di Shabbat in maniera che si sciolga. Prego.
No, però, per esempio, quando il brodo è cotto ed è freddo, è un po' più solido, è una gelatina, e scaldando torna liquido, ma non credo che si possa definire una nuova cottura.
Adesso di questo anche parlerò. Adesso mi sto riferendo, non ho ancora ricordato quello che si è detto sui liquidi, ho parlato soltanto dei solidi. Cosa dite sulla mozzarella? La mozzarella non presenta problemi per un motivo molto semplice.
La
mozzarella è kasher. Ovviamente sceglieremo una mozzarella kasher, ci sono mozzarella kasher, non è lì il problema. Il fatto è che la mozzarella viene cotta nello stabilimento durante la cottura, durante la produzione. Per questo bisogna, è un cibo già considerato cotto. Io l'ho visto perché ogni tanto vado in un certo stabilimento per vedere come avviene la produzione e l'uso del caglio. La mozzarella viene portata come sotto forma di pasta filata prima di essere tagliata ad una temperatura piuttosto elevata, per cui
anche le cagliate di un formato generico hanno certo, caldo comunque.
Certo, parlo della mozzarella perché è quello più presente, diciamo così. La mozzarella, io ho visto che viene cotta, per cui en bishul achar bishul, non esiste cottura dopo la cottura. Abbiamo anche detto però che questa regola vale soltanto per i cibi solidi. Nel caso dei cibi liquidi, effettivamente la cosa costituisce un problema, perché esiste cottura anche dopo una precedente cottura. A meno che non si tratti di un cibo misto, in cui per la maggior parte si tratta di un cibo solido. Allora in questo caso, secondo molti decisori, si può trattarlo come se fosse un cibo completamente solido. A questo punto mi domandava la signora prima cosa ne è della gelatina. Ebbè, lo scioglimento della gelatina diventa è comunque un cibo liquido che torna a bollire in questo caso, dipende anche come viene fatta, ma certamente sulla plata un liquido che si era preso e torna a sciogliersi, abbiamo studiato che è considerato un cibo liquido, a meno che non sia il contorno di un cibo solido, nel qual caso prevale il cibo solido. Abbiamo studiato anche che è un problema effettivamente sciogliere della minestra che si è, come si dice, che si è congelata nel frigo, evidentemente. Questo dovrebbe essere fatto mettendo la minestra prima di Shabbat. Quando si hanno cibi solidi o in prevalenza solidi si può essere facilitanti, quando si ha a che fare con cibi liquidi o in prevalenza liquidi, effettivamente la cosa diventa un problema. La prima domanda alla quale voglio rispondere oggi è, attenzione, ci sono altre forme di cottura. Per esempio, la cottura in forno o la cottura allo spiedo. Finora abbiamo parlato di cibi che sono stati cotti in un recipiente che conteneva del liquido, essenzialmente di cibi bolliti o arrostiti comunque attraverso la presenza o di acqua o di olio. Possiamo considerare le altre forme di cottura di cui vi ho parlato alla stessa stregua di queste e poter dire che anche dopo una cottura al forno o anche dopo una cottura allo spiedo, se poi questi cibi vengono messi a contatto con un liquido bollente, sono considerati come se non cuocessero più, oppure dobbiamo essere rigorosi? È chiara la domanda? Lo Shulchan Aruch a questo proposito scrive due opinioni. Ci sono molti casi in cui lo Shulchan Aruch porta due opinioni. C'è chi dice che un cibo che sia stato cotto in forno o allo spiedo e successivamente venga bollito in un liquido, si presta ancora ad essere cotto e pertanto è proibito introdurre del pane anche in un secondo recipiente, adesso vedremo poi di che cosa si tratta, alla temperatura di 45 gradi, in ebraico si chiama Yad Soledet, cioè la temperatura alla quale la mano si ritrae. Questa è la prima opinione dello Shulchan Aruch, che è rigorosa, e poi aggiunge mentre c'è chi permette. Abbiamo cioè due opinioni contrapposte nello Shulchan Aruch a questo riguardo. Qual è il caso? Il caso è quello dei crostini da minestra. I crostini sono stati cotti in forno e dopo che sono stati adeguatamente cotti in forno, che cosa ne voglio fare? Li voglio mettere in un piatto di minestra che certamente supera i 45 gradi. Vedremo poi la questione dei diversi gradi dei recipienti. Il principio qui è se posso fare una cosa di questo genere dal punto di vista della cottura di questo cibo, di questo ingrediente. E lo Shulchan Aruch dice prima c'è chi dice di no e poi aggiunge mentre c'è chi permette. Come dobbiamo regolarci? Lo vedremo fra un attimo. Prima studiamo il Remar, abbiamo Sheh Iserles, che aggiunge, diciamo così, una correzione, tra virgolette, allo Shulchan Aruch, portando l'uso delle comunità ashkenazite, il Rema scrive e si usa a priori prestare attenzione di non introdurre pane neppure in un secondo recipiente alla temperatura di 45 gradi. Sintetizzando, lo Shulchan Aruch porta due opinioni, prima dice di no e poi aggiunge mentre c'è chi permette, il Rema riporta l'opinione più rigorosa di non farlo. Cosa dobbiamo fare noi? Rabbi Chaim David Alevi, uno dei tanti testi contemporanei di Halakha che io ho consultato per preparare queste lezioni, nel Mekor Chaim riassume l'argomento in questo modo. È l'ex il compianto rabbino capo sefaradita di Tel Aviv, quindi la sua psicà si riferisce soprattutto alla tradizione sefaradita, quindi al testo dello Shulchan Aruch. Secondo la regola per cui quando lo Shulchan Aruch scrive c'è chi dice e c'è chi dice, si segue la seconda opinione, in tutte le comunità sefardite si permette di immergere del pane in un cucinato bollente e altrettanto dicasi di biscotti nel tè o nel caffè bollenti. Qual è la linea del Mekor Chaim? Esistono delle regole su come interpretare le regole. Lo Shulchan Aruch, vi ho appena detto, in molti casi non porta un'opinione univoca. Questo significa che dà retta, fra virgolette, a tradizioni diverse, anche all'interno dello stesso mondo sefardita, di cui lui è il portavoce, Rabbi Yosef Karo. Come vanno lette in pratica queste sue disposizioni, diciamo così, ambivalenti? Le regole sono queste, te lo posso anche dire. Se le due opinioni sono messe nel linguaggio, la regola è A, ma c'è chi dice B, lo Shulchan Aruch pensa che dobbiamo comportarci secondo A. Per qualche ragione riporta anche l'opinione B, ma diciamo la sua idea è su A. Se però scrive c'è chi dice A e c'è chi dice B, la nostra lettura dello Shulchan Aruch è che secondo lui la halakha da seguire sia B, la seconda. Avete capito i due stili? Se dice la halakha è così, ma c'è chi dice colà, la halakha deve essere così. Ma se scrive c'è chi dice così e c'è chi dice colà, la halakha è colà. Ed è il nostro caso. Se fate attenzione allo stile dello Shulchan Aruch, diceva c'è chi dice e poi c'è chi dice, giusto? Mentre c'è chi permette, che vuol dire sostanzialmente l'altro c'è chi dice. Il Mekor Chaim ragiona di conseguenza e dice che in tutte le comunità sefardite che si attengono allo Shulchan Aruch si permette di immergere i crostini in una minestra bollente. Ma c'è chi è più rigoroso, anche fra i sefarditi, e segue la prima opinione. Fra questi il Ben Ishchai di Baghdad, il quale effettivamente dice che non si devono mettere i crostini nella minestra bollente, o evidentemente i biscotti nel tè o nel caffè bolletti. Gli ashkenaziti sono senz'altro più rigorosi. Questa è una delle differenze fra sefarditi e ashkenaziti per quanto riguarda la tavola di Shabbat. È una delle differenze, le abbiamo viste forse già delle altre. Per molti aspetti gli ashkenaziti sono più rigorosi, ma anche abbiamo visto dei casi in cui i sefarditi sono più rigorosi, quindi non vanno affermati qui partiti presi, perché si può essere facilmente, come si dice, smentiti. D'accordo? Aggiunge il Mekor Chaim, per quanto concerne la frittura, invece, che è un'altra forma di cottura tramite liquido, è evidente che equivale alla bollitura. E pertanto i famosi Shkedei Marat, di cui molti di noi sono ghiotti, e non mi vergogno di dire che sono fra quelli, che sono fritti nell'olio, nello stabilimento, il discorso che facevamo prima a proposito della mozzarella, possono essere introdotti nei piatti della minestra al momento della consumazione. Anche su questo ho domandato una volta a un posek ashkenazita, molto rigoroso, come si regolano loro, perché anche loro sono ghiotti di Shkedei Marat che ne fanno uso. La risposta la vedremo poi più avanti, ad altro proposito. Comunque mi ha detto che una volta che si prende la minestra, si trasferisce la minestra dalla pentola e con un mestolo per trasferirla nel piatto, a questo punto il trasferimento è su tre recipienti e non solo su due, e una volta che si arriva il piatto viene considerato terzo recipiente e il terzo recipiente non cuoce a nessuna temperatura. Questo è l'argomento successivo che ci attende adesso da approfondire.
Un'altra obiezione è che essendo fritti, passarli alla bollitura non possono cuocere ulteriormente perché la temperatura è molto più bassa.
Le nostre fonti evidentemente non ragionano tanto in termini di temperatura quanto in termini di qualità della cottura. Si sospetta che ci possano essere degli aspetti della cottura che non vengono interamente svolti da un tipo, e una volta che si sottopone il cibo all'altro tipo di cottura si possa aggiungere ancora qualche cosa. Come vedete è un argomento molto controverso all'interno dello stesso Shulchan Aruch.
Ma sono i shaker demara quelli tipo industriale?
Sì,
sì,
i quadrucci da mezzo,
ma siccome sono tutti assolutamente identici di forma, non avrei detto che fossero fritti, avrei pensato che al forno sul tappeto.
No, perché
avrei pensato a un tappeto, avrei fatto passare una camera d'aria calda.
Evidentemente no, la camera d'aria calda
non pensavo una cosa di nuovo
più è più elaborata.
Un'immersione che si noi avrebbe di forma più regolare, secondo me. Diverso, no?
Così si esprimono queste fonti, queste fonti israeliane, che sono certamente più esperte di noi sul prodotto che in Italia non viene confezionato.
A 230 gradi, mentre la minestra non ci arriva.
Riassumendo quindi la questione, è controversa la questione se c'è ancora possibilità di bollitura dopo altre forme di cottura. La tradizione sefardita è per lo più facilitante, cioè dice non ci sono altre forme di cottura, non c'è più possibilità di bollitura dopo altre forme di cottura, e quindi si permette di immergere il prodotto di cotto in forno in un liquido bollente, mentre la tradizione ashkenazita e parte di quella sefardita sono più rigorosi. D'accordo? A questo punto bisogna anche definire la questione dei vari tipi di recipiente. Il Me'orot Shabbat, ma non solo lui in realtà, scrive che si può ottenere cottura non solo sul fuoco o su altre fonti di calore. In alcuni casi il cibo crudo si cuoce a semplice contatto con un altro cibo solido o liquido che abbia una temperatura di almeno 45 gradi, sebbene quest'ultimo sia già stato tolto dal fuoco. Sappiamo che a certe condizioni, ed è questo l'argomento che adesso affrontiamo, un cibo cotto caldo mantiene la possibilità di cuocere in qualche misura un cibo crudo che viene posto a contatto con esso a certe condizioni. Non a tutte le condizioni, evidentemente, ma a certe condizioni. E questo ci interessa per quello che riguarda appunto la normativa del divieto di cucinare di Shabbat. Ciò dipende da due variabili in particolare. Quali sono queste due variabili? La prima è se il cibo caldo si trova ancora nella pentola in cui è stato cotto sul fuoco, oppure è stato trasferito in un altro recipiente. La seconda variabile dipende dal tipo di cibo di cui si tratta. E adesso vediamo di che cosa per l'appunto si tratta. Prima parliamo di varietà di recipienti, poi parleremo di varietà di cibi. I recipienti, dal punto di vista di queste regole, si dividono in due categorie. Poi vedremo che ce n'è una terza, ma la terza non è problematica, è troppo lontana. Parliamo del Kli Rishon, del primo recipiente, e del Kli Sheni, letteralmente secondo recipiente. Cosa si intende per primo recipiente o Kli Rishon in ebraico? È il recipiente che è servito per la cottura sul fuoco.
La pentola.
Nel linguaggio comune, la pentola. Però attenzione, io posso trasferire, come vedremo, il cibo dalla pentola su un piatto, ma posso anche trasferirlo in un'altra pentola, e la seconda pentola avrà comunque il din di Klishenit. Quindi le indicazioni di pentola per Klishon e di piatto o ciotola o terrina per Klisheni è puramente indicativa e legata alle nostre più comuni abitudini, d'accordo? Quindi è tutto indicativo. Il primo recipiente è quello, dicevamo, che è servito per la cottura sul fuoco. Sebbene sia stato nel frattempo tolto dal fuoco e tenda a raffreddarsi, ha ancora la forza di cucinare un cibo crudo che vi venga introdotto, fin tanto che mantiene una temperatura di almeno 45 gradi. È ovvio che se il recipiente, la pentola, si trova sul fuoco, cuoce a qualsiasi condizione. È sul fuoco ed è stata messa lì per cuocere. Ma è altrettanto vero, secondo i nostri Chachamim, che questa pentola, una volta tolta dal fuoco, continua ad avere la capacità di cuocere. Fino a quando? Fino a che mantiene una temperatura che sia almeno di Yad Soledet, come dicevamo prima. I nostri Chachamim ritengono che sia considerata temperatura di cottura quella a partire dalla quale una mano al suo contatto si ritrae istintivamente. Ci sono molte discussioni su come tradurre questa temperatura in gradi centigradi, d'accordo? In gradi Celsius. L'idea di fondo è che si tratta di 45 gradi, quindi tutto sommato non una temperatura così elevata. A partire da questa temperatura ci si pone il problema se c'è cottura oppure no. Per esempio, una pentola di minestra tolta dal fuoco, in essa non può essere aggiunta acqua o brodo freddo, né cibi crudi, ma solo cibi solidi già cotti, per esempio carne, pollo, verdura bollita, pastina o riso, comunque già cotti. D'accordo? Non potete mettere un cibo crudo dentro una pentola tolta dal fuoco se essa ha una temperatura di almeno 45 gradi, anche se è stata tolta dal fuoco, perché cuoce. Se invece si tratta di un cibo già cotto, la regola che abbiamo studiato è che non c'è cottura dopo cottura. Per cui rimando a quello che abbiamo già detto, se è un cibo tale per cui già cotto, per cui si può dire non c'è cottura dopo cottura, cioè se si tratta di un cibo solido, possibilmente bollito anche, già bollito anch'esso, quello si può mettere dentro. Ma se si tratta di un cibo, di un liquido, ancorché già bollito, cosa abbiamo studiato? Che in questi casi torna a ribollire anche se è già stato bollito perché è un cibo liquido e quindi non si potrà introdurlo in questa pentola. Vedete come la costruzione pian pianino evolve. Il secondo recipiente, o clisceni, è il recipiente in cui si trasferisce dal primo recipiente il cucinato al termine della cottura. Va bene? Per esempio il piatto o la ciotola di portata. Il principio di fondo, attenzione, è che il secondo recipiente non ha più la forza di cucinare neanche alla temperatura di 45 gradi. Quindi paradossalmente, alla stessa temperatura di cottura, il primo recipiente e il secondo recipiente hanno due effetti diversi su un cibo crudo che viene introdotto in quel momento. Da cosa nasce questa differenza? La differenza rispetto al primo recipiente consiste nel fatto che le pareti della pentola di cottura, stando sul fuoco, si sono riscaldate a loro volta e trasmettono calore al contenuto anche una volta tolte dal fuoco. Ciò non si può dire del secondo recipiente, in cui avete travasato dal primo recipiente il cibo cotto caldo, le cui pareti sono anzi fredde e contribuiscono a raffreddare il cibo. C'è anche un problema di pareti del recipiente. Questo è anche, diciamo così, esperibile effettivamente. Se voi togliete dal fuoco una pentola di minestra, le pareti sono calde evidentemente anche al di sopra del livello della minestra. Se voi trasferite questa minestra in una ciotola di portata, che ha la stessa capienza della pentola, cosa succede? Che le pareti di questo recipiente sono fredde. A differenza delle pareti della pentola. E quindi anche se il cibo ha la una temperatura superiore a 45 gradi, evidentemente l'ambiente è diverso. Pertanto è lecito aggiungere acqua o brodo freddo ad una minestra trasferita in un secondo recipiente, anche se calda a 45 gradi. Queste sono le regole, diciamo così, generali. Ma non è mica finita qui. Vi sono però almeno due limiti a quest'ultima facilitazione. Abbiamo detto che in linea di principio il secondo recipiente non ha più la forza di cucinare neanche alla temperatura di 45 gradi, ma non è sempre vero, anzi in pratica non è quasi mai vero. I nostri maestri effettivamente ci forniscono delle limitazioni. Ci sono infatti dei cibi particolarmente morbidi e pertanto si definiscono in ebraico kalea bishul, dalla cottura facile, cioè che si prestano a essere cotti facilmente, anche in un secondo recipiente. E pertanto non possono esservi introdotti a 45 gradi se crudi. Dal momento che oggi non siamo più sufficientemente esperti nel distinguere questi cibi dagli altri, è necessario essere rigorosi e non introdurre alcun cibo crudo neppure in un secondo recipiente a 45 gradi, fatta eccezione per tre categorie che il Talmud permette esplicitamente, e sono l'acqua, l'olio e le spezie. Su questi tre elementi si può essere più facilitanti. Pertanto, chi è più rigoroso nel non introdurre pane o crostini in un piatto di minestra calda, in base alla regola per cui è ancora possibile una bollitura dopo la cottura in forno, dovrà porre attenzione a farlo solo, prima possibilità, dopo che la minestra sia scesa sotto la temperatura di 45 gradi. E questo potrebbe non essere gastronomicamente agevole, perché a tutti noi fa piacere mangiare la minestra calda. Seconda possibilità, che la minestra sia stata trasferita dalla pentola al piatto mediante un ulteriore recipiente, come dicevo prima, per esempio un mestolo. In tal caso, il piatto acquisirà lo status di terzo recipiente, klish lishi, che non ha la forza di cuocere nulla, neanche a 45 gradi.
Quindi vietato rovesciare direttamente, ma...
Attento, attenzione.
Così dai passi il mestolo.
Su questo torneremo fra un attimo. È tutto esaminato. Un altro limite alla facilitazione relativa al secondo recipiente riguarda non la natura del recipiente, ma la natura del cibo in esso contenuto. Se il cibo caldo ivi contenuto è solido e compatto, in ebraico davar gush, per esempio una patata o un pezzo di carne ad almeno 45 gradi, un bel pezzo di spezzatino o una bella patata, ha la facoltà di cuocere un altro cibo crudo che venga a contatto con esso, come se si trovasse in un primo recipiente. E ciò per due ragioni. La prima è che il davar gush, per sua natura, conserva il proprio calore. È una bomba di calore, insomma. La seconda motivazione è che il davar gush non viene a contatto con tutte le pareti del secondo recipiente. C'è una bella differenza tra una patata e una minestra. La patata non viene a contatto con le pareti del secondo recipiente in tutta la loro superficie, e pertanto queste non aiutano a raffreddarlo. Per esempio, non si possono mettere spicchi di cipolla cruda su carne a 45 gradi, e neanche in una minestra, neppure se questa è stata trasferita in un secondo recipiente. E cosa ci insegna tutto questo? A stare attenti quando abbiamo dei cibi molto caldi, anche tolti dal fuoco, o addirittura trasferiti in un altro recipiente, a non mettere a contatto con essi cibi crudi o cibi liquidi. Perché cibi liquidi freddi? Perché effettivamente ci può essere un problema di cottura o di ricottura.
ma quindi formaggio sulla minestra di verdura è ammesso o no?
Il formaggio sulla grattato. Minestra di verdura, secondo quello che abbiamo detto, lei cosa dice? Sì, per una ragione, per due ragioni. Prima di tutto non parliamo di un clivichon, parliamo di un clichéni. Lei mi parla di una minestra calda, ma comunque già nel piatto.
Sì.
E abbiamo studiato che il clichéni in linea di principio non cuoce. In più, è il discorso che facevamo prima a proposito della mozzarella, sostanzialmente, il formaggio è già stato cotto in sede di stabilimento. E quindi sicuramente è uno di quei cibi che non torna a cuocere dopo che è stato cotto.
Sì, perché altrimenti il formaggio grattugiato, cioè, la dimensione della parcella sarebbe molto rilevante, perché se il formaggio su una minestra calda, ogni singola parcella si scioglie, anche in un clichéni.
Anche in un clichéni. Su questo torneremo a proposito di altri, diciamo, su questo effettivamente torneremo. È vero che non cambia completamente di stato, si scioglie ma rimane comunque solido. In un clivichon avrei qualche dubbio, per questo appunto prima mi è stato domandato, ma anche nella pentola, su questo avrei qualche dubbio per le osservazioni che ho fatto per quanto riguarda il clivichon. Ma per quanto riguarda il clichéni, certamente non c'è problema. Tra il clivichon e il clichéni, per completare il quadro, vi è una situazione intermedia. Finora abbiamo parlato di un cibo crudo introdotto in un recipiente che contiene cibo caldo, giusto? Come la mettiamo se invece io prendo la pentola, il clivichon, e verso il contenuto su un cibo crudo? Qual è il din? Qual è la regola? Rientra nel caso di versamento e lui, il primo recipiente, non cucina solo il cibo crudo che viene introdotto al suo interno, ma ha l'effetto di cucinare in una certa misura anche il cibo crudo posto all'esterno nel momento in cui si versa il suo contenuto su di esso. Qual è questa certa misura? Qui non l'ho specificata, è che dei clipà. Ha la forza di cucinare quantomeno lo strato esterno del cibo crudo, magari non tutto, però quello che basta comunque per classificare questa azione come proibita di Shabbat.
Questo è il daieno.
Per esempio, sì, ma attenzione, di Yom Tov questi problemi non si pongono.
Certo.
Quest'anno si porranno, per quale motivo? Perché abbiamo pensato qui Shabbat.
Questo non si chiama daieno. Non si fa quando si dice daieno.
Sicuramente. Quest'anno abbiamo pensato qui Shabbat, per cui queste regole sicuramente bisogna tenere presenti. Sapete che appunto abbiamo detto fin dal primo giorno che di Yom Tov non ci sono problemi di cucinare. E quindi, tornando qui, è proibito versare acqua, latte, sugo o brodo da una pentola a 45 gradi in un recipiente contenente cibi crudi, ovvero versare carne bollente su un piatto di sugo freddo. Perché il versamento, le rui, ha il potere, da qui Rishon, attenzione, da primo recipiente, ha il potere di cucinare quello che trova sotto crudo, almeno a livello superficiale, che dei clipà. A questo punto arriviamo a parlare del nostro tè, e del caffè anche, e di tutto il resto. È proibito versare acqua bollente sulle foglie di tè durante Shabbat per fare un infuso, perché il versamento, abbiamo appena studiato, cuoce in una certa misura. Occorre pertanto aver bollito le foglie di tè dal venerdì. Si parte dal presupposto che le foglie di tè non siano già state cotte.
Invece lo sono.
Non lo so,
essiccato, fumicato,
non lo so,
con le attuali gusture
ci arriviamo, parliamo di tutto, la tendenza dei poschim, di tutti quanti i poschim contemporanei, è di essere più rigorosi sul tè che non su altre formule, chiamiamole così, che poi vedremo. Va bene? Per la stessa ragione, quando si vuole preparare il tè di Shabbat e abbiamo già l'infuso è un liquido e se si è raffreddato dal venerdì, cosa succede? È a rischio ricottura di sabato. A questo punto non si può versare acqua bollente sull'infuso, che nel frattempo si è raffreddato ed essendo liquido si presta comunque ad una nuova cottura. Occorre pertanto prima versare l'acqua bollente nella tazza così da ottenere un secondo recipiente e poi aggiungere l'infuso freddo, che il secondo recipiente non è più in grado di cuocere. Ecco, dicevamo, per la stessa ragione quando, cioè, quando si vuole preparare il tè di Shabbat non si può versare acqua bollente sull'infuso, che nel frattempo si è raffreddato ed essendo liquido si presta comunque ad una nuova cottura. Occorre pertanto prima versare l'acqua bollente nella tazza così da ottenere un secondo recipiente e poi aggiungere l'infuso, che il secondo recipiente non è più in grado di cuocere perché si tratta di acqua, e sappiamo che l'acqua, l'olio e le spezie non cuociono in un secondo recipiente, sono quei tre alimenti che il Talmud permette in questo caso, non considera in ogni caso fra i Kalei Abishul, fra quei cibi morbidi, chiamiamoli così, che anche il calore di un secondo recipiente potrebbe tornare a cuocere. Cosa succede se non è stato preparato l'infuso il venerdì? Si può essere facilitanti ed introdurre le foglie di tè non bollite facendo uso di un terzo recipiente, quello che si chiama clishlishi, che non ha più la forza di cucinare nulla, come dicevamo prima. La stessa regola vale per il tè in bustine, presumendo che non sia stato già cotto, sempre che non abbia preparato l'infuso dal venerdì. Questo ci fa capire evidentemente che secondo questo posek è comunque meglio preparare l'infuso dal venerdì. Le bustine possono essere soltanto una soluzione di ripiego. Vedremo fra un attimo anche che le bustine presentano un secondo problema che non riguarda la cottura. In ogni caso, come si fa, come si usa la bustina? La bustina si usa con un clishlishi, con un terzo recipiente. Per terzo recipiente si intende che versa l'acqua dal bollitore ad una tazza vuota e ancora da questo nella tazza in cui verrà il tè. Per cui, quando partecipiamo al Kiddush qui, sabato mattina, dove c'è il bollitore dell'acqua, che è a tutti gli effetti un clirishon, bene, il dud, è a tutti gli effetti un clirishon, e volete farvi il tè con le bustine, lo potete fare, però prima dovete versare dal bollitore l'acqua in una tazzina vuota, e da questa tazzina vuota la versate nella seconda tazzina, che è il terzo recipiente a questo punto, e in quella nell'ultima tazzina aggiungete la bustina.
Dopo.
Possibilmente dopo. Il erui clisceni in realtà non cuoce neanche quello, cioè il versamento da un secondo recipiente al terzo. Già siamo sufficientemente lontani. Però ad ogni buon conto è meglio comunque evitare il problema dell'erui. Cambia poco tutto sommato, e mettere prima l'acqua nel terzo recipiente e poi metterci dentro la bustina. Qual è il motivo estraneo al problema di cucinare per cui i poskim hanno qualche perplessità sulla bustina? Perché esiste un'altra melachà, che è quella di borer, di selezionare. Il problema si pone in questo caso non quando mettete la bustina nella tazza, ma quando la tirate fuori. Cosa succede? Che continua a gocciare questa bustina, e si considera il liquido che scende dalla bustina come selezionato rispetto al contenuto della bustina, le foglie contenute della bustina stessa. È un rigore questo qui, non tutti sono d'accordo, diciamo così, su questo rigore, però è un motivo effettivamente di perplessità, soprattutto fra i poskim ashkenaziti, su questo argomento. Il consiglio,
anche le foglie però le scoglie, oppure lasci anche la bustina nasce.
Il consiglio che avevo sentito a questo proposito è di avere il coraggio di bere il tè lasciando la bustina nella tazza senza tirarla fuori.
E lo zucchero?
Adesso ci arriviamo anche allo zucchero.
Quello che si dice per il tè vale anche per il caffè liofilizzato.
Adesso ci arriviamo? se avete pazienza ancora qualche minuto, volevo finire l'argomento, siamo stati, abbiamo avuto un piccolo contrattempo, niente di grave. Sempre riguardo al tè, è permesso aggiungere foglie di menta nella tazza del tè caldo, anche se le foglie di menta sono crude, e quindi potremmo temere che rientrino nei Callea Bishul, anche se il tè caldo è già nella tazza e la tazza è un secondo recipiente. Però le foglie di menta sono considerate spezie, e le spezie, come l'acqua e l'olio, in un secondo recipiente, dice il Talmud, non cuociono, e quindi si possono mettere nel tè una volta che il tè è già stato trasferito, versato nella tazza. Si possono poi aggiungere al tè le foglie di menta. Come comportarsi con il limone? Allora, esiste un divieto, esistono dei limiti alla spremitura del limone di Shabbat. Questo è un altro argomento, è un'altra melachà, evidentemente, che è la melachà di Dash. Non possiamo spremere frutti di Shabbat a meno che non li spremiamo su un cibo solido. Qual è il ragionamento? Il ragionamento che si fa è che il succo di limone, fin tanto che è dentro il frutto, è considerato cibo come il frutto stesso. Una volta che viene spremuto, il cibo diventa bevanda. Passa da ochel a mashke. Cambia stato e diventa bevanda, e quindi si separa dal contenuto, o dal, come si dice, dal contenitore originario. Se però noi spremiamo il frutto dentro un altro cibo solido, il succo di fatto non perde il suo status di cibo, continua a essere cibo trasferito dentro il cibo solido che lo riceve,
tipo la zolletta di zucchero.
Ma stiamo parlando del limone, stiamo parlando del frutto,
ma la bevanda
del limone
non è...
per cui attenzione, per cui io posso spremere un limone di Shabbat solo su un cibo solido, per esempio su una verdura o su del pesce, ma non posso spremere il limone dentro una bevanda che sia il tè, la Coca-Cola, l'acqua minerale, come molti usano fare, e non posso neanche spremere il limone in un recipiente vuoto. L'unico modo per farlo è, per spremere il limone in maniera permessa, è farlo dentro un cibo solido. Se a me piace il tè al limone, a questo punto, come posso fare? Devo aver già spremuto il limone prima di Shabbat, devo aver preparato del succo di limone da prima di Shabbat. Ci sono oggi degli spremi agrumi che lo fanno in pochi minuti, ovviamente prima di Shabbat, d'accordo? E a questo punto come regolarsi dal punto di vista della cottura, con il fatto che introduciamo il succo di limone freddo nel tè caldo? È opportuno essere rigorosi e non introdurre succo di limone già spremuto del venerdì in una tazza di tè caldo, anche se è un secondo recipiente, perché il limone, avendo sapore aspro, quello che in ebraico si chiama harif, ed è una caratteristica che condiziona questi cibi per varie halachot, non soltanto questa, si presta ad essere cotto anche in un secondo recipiente. Trattandosi di un cibo di sapore aspro, dobbiamo essere più rigorosi anche se si tratta di un secondo recipiente. Non possiamo considerare il limone una spezia, ecco. Cioè non possiamo utilizzare la stessa facilitazione che abbiamo usato a proposito delle foglie di menta.
Ma sì. Ralph Colombo, che è molto dettagliato su questo, sì, suggeriva di spremere il limone sullo zucchero, che è solido, e successivamente rimescolare tutto.
Questo per quanto riguarda la melachà di Dash, cioè solo per le bevande fredde, ma per quando hai a che fare con una bevanda calda, c'è un problema ulteriore, quello della cottura del limone.
Adesso me ne rendo conto.
Non solo
lui la teneva anche per quella calda, ma gli andremo a chiedere dopo 20 anni perché
non c'è questo. Come si verifica che il tè abbia effettivamente la temperatura di Yad Soledet, che è la temperatura critica, come abbiamo studiato fino adesso? Ecco, dato che non si può mettere il dito dentro il tè per vedere se si ritrae, abbiamo però altre parti del corpo quindi direttamente interessate a questo tipo di materia, e quindi se non si riesce a berlo per il suo calore, cioè se in questo caso è la bocca che rifugge dalla bevanda per il suo calore, certamente è considerato di alzo bene, altrimenti si può essere facile.
E il latte? Perché c'è anche il tè col latte.
Cosa dite voi del tè col latte?
Come limone,
come limone.
Il tè caldo non si permette. A meno di avere il latte caldo tenuto.
Certamente non potete versare è la stessa cosa, è la stessa. Non potete versare l'acqua bollente sul latte, quello certamente no, perché l'acqua bollente versata sul latte, a meno che il latte non sia già caldo, questo è un altro discorso. Se l'acqua bollente è già nella tazza, si può versare dentro del latte caldo oppure no? Questa è la buona domanda. Del latte freddo si può versare oppure no, secondo voi?
Direi di no.
Per quale motivo? Perché stavo pensando se c'è un'analogia col discorso dell'infuso che facevamo prima. Ma l'analogia casca dal momento che l'infuso è acqua e l'acqua è esclusa dai Kalea Bishul, mentre il latte potrebbe ancora essere considerato uno dei Kalea Bishul, il latte non è acqua. E quindi l'acqua insieme all'olio e alle spezie in un secondo recipiente caldo può essere introdotta, vi ricordate che abbiamo detto? Il latte no, per cui io sono personalmente dell'idea che non si possa fare il tè al latte di Shabbat, a meno che il latte non sia conservato caldo anche lui.
Ma è l'infuso che è acqua, o l'infuso non è acqua, ma versandolo sull'acqua non gli fa niente?
L'infuso è acqua.
Ma quando dici che devi aggiungere l'infuso, versare l'infuso nell'acqua?
Sì.
Il problema
è come se versassi l'acqua fredda in un secondo recipiente. E abbiamo detto che l'acqua, l'olio e le spezie messe in un secondo recipiente caldo, perché certamente non sono Kalea Bishul. Non è quella categoria problematica di cui abbiamo parlato dei cibi che si prestano a essere facilmente cotti. Il latte non rientra in questa categoria.
Certo, sì.
Il latte è ancora una categoria.
Capito, quindi questa non è questione di Arui, perché tu versi una cosa fredda in una calda. Quindi.
È esattamente il contrario, per evitare il problema delle Arui. Esattamente il contrario.
Ho capito.
Bravo. Ok? Ultimi argomenti, poi chiudiamo perché sennò arriva Shabbat che non abbiamo ancora messo il cibo sulla plata. Non è lecito aggiungere spezie alla minestra o a un cucinato a 45 gradi, aspettate, fin tanto che si trova nella pentola di cui è stata cotta, primo recipiente, sebbene sia stata tolta dal fuoco, perché a quella temperatura ha la forza di cucinarle. Se però ha versato la minestra in un piatto, cioè in un secondo recipiente nel frattempo, sebbene alla stessa temperatura si possono aggiungere spezie. Perché? Perché il secondo recipiente non ha la forza di cucinare acqua, olio e spezie. Vi ricordate? Ultimo punto, poi nel frattempo naturalmente me lo macerate la prossima settimana, mi fate tutte le osservazioni del caso. Secondo molti decisori, su questo c'è una gran discussione, il sale, lo zucchero, la saccarina, il Nescafè e il cacao possono essere introdotti solo in un secondo recipiente, tanto più in un terzo, naturalmente, perché di per sé hanno già passato una cottura nella procedura di lavorazione, e questa è la differenza fondamentale fra tutti questi e il tè, e non c'è più cottura dopo la cottura. Però, dal momento che si sciolgono, occorre un rigore maggiore. C'è chi opina che dal momento che si sciolgono in realtà una qualche forma di ricottura c'è. Per cui in un primo recipiente noi non li mettiamo neanche se è stato tolto dal fuoco. Non versiamo su di essi un liquido caldo da primo recipiente, ma in un secondo recipiente, facciamo una specie di compromesso, in un primo recipiente no in nessuna forma. Ammettiamo che possano essere messi in un secondo recipiente senza chiedere il terzo, come abbiamo fatto a proposito del tè. Grazie a tutti, buona serata.
Grazie a te.
Grazie a te e al caffè. No, oddio, è venuto fuori. È stata bloccata, no?